La Santa Messa Domenicale, domenica 9 agosto, 19ª domenica per anno.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla chiesa.
I testi della parola di Dio continuano a parlarci del pane della vita, come il pane che il Signore invia attraverso il suo angelo al profeta Elia perché possa recuperare le forze. Così la parola di Dio e l'Eucaristia ravvivano le forze del cristiano.
Vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pane per il nostro cammino, abbi pietà di noi. Cristo, pane di vita eterna, abbi pietà di noi. Signore, pane spezzato per la vita del mondo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore, che nel battesimo ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo.
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Preghiamo. Guida, o Padre, la tua Chiesa pellegrina nel mondo, sostienila con la forza del cibo che non perisce, perché perseverando nella fede di Cristo giunga a contemplare la luce del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Gesù non si pone a discutere con i giudei che non comprendono il discorso sul pane della vita, ma ribadisce che Egli solo può dare vita e salvezza agli uomini che credono in Lui.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che è disceso dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Parola del Signore.
Così ogni mia parola mi toglierà a me, senza come mai quando leggerò, e senza che compito ciò per cui l'avevo mandata, fai germogliare ogni mia parola.
Vi siete mai posti questa domanda? Cosa spinge l'uomo aggiungere alla conclusione di dire che l'esistenza di Dio non è vera? Cosa spinge l'uomo a dire che la nascita delle religioni è soltanto un'invenzione dell'uomo perché non sa darsi spiegazioni profonde nella sua vita, e allora l'unica spiegazione è che c'è un Dio al di sopra di lui che regola tutto e che appunto alla fine bisogna soltanto affidarsi a lui. Ci sono alcuni che giungono alla conclusione che Dio non esiste, il perché trovano in questo bisogno dell'uomo di una ricerca di qualcosa che è oltre di lui, in questa sua debolezza, trovano appunto il cardine su cui contestare che Dio non esiste. Dio, non parlo della nostra fede. E poi, se invece vogliamo scendere alla nostra fede, si contesta la nascita della Chiesa come un grande movimento politico che riesce a soggiogare la coscienza di tante persone e quindi a tenere in mano in tutto il mondo la vita di tante persone e a poterla gestire. In maniera particolare la riesce a gestire perché mira alla loro debolezza, soprattutto nel dire: se veramente volete conquistare il paradiso, non dovete perdere la vostra fede, non dovete abbandonare la vostra fede, e quindi in un certo qual modo li lega a sé. Queste sono tante contestazioni che vengono fatte, sia sulla non esistenza di Dio e poi in particolar modo sulla creazione di tante religioni. Il Signore ci dice questo: chi non si ciba del mio pane non ha la vita eterna. Potrebbe essere un bel ricatto. Il Signore mi ricatta: se io non prendo il suo pane non ho la vita eterna. Gesù, come dire, ci vuole tutti a sé. Vuole che tutti dobbiamo dipendere da Lui. Potrebbe essere un'altra contestazione di come questi discepoli che hanno incontrato il Signore e sono stati vicino a Lui, dopo la sua morte hanno costruito e messo in scena tante invenzioni, tanto da mitizzare questa figura e da portarla all'estremo, tanto da definirlo proprio figlio di Dio e dire che le cose che faceva, quello che ha detto, sono così importanti della nostra vita e non possiamo farne a meno. Io penso che tutte queste accuse, anche se razionalmente parlando possiamo dire: caspita, ma forse è vero, forse veramente il sacerdote dall'altare ci prende in giro, forse veramente il sacerdote dall'altare cerca anche di plasmare la nostra vita. Io penso che tutte queste accuse hanno una grande infondatezza, soprattutto su una cosa particolare che la ragione non può spiegare: sul non aver incontrato veramente il Signore nella propria vita. E questo, guardate, non ve lo posso dire io. Io vi potrei parlare da qui fino a domani mattina del Signore, di quello che ha fatto, dei miracoli che ha detto, però non ve lo posso far presente qua in maniera veramente fisica, cioè non fisica, l'Eucaristia sì, ma non vi posso portare a quell'esperienza, perché quell'esperienza è un'esperienza intima di ognuno di noi. Vi posso condurre, posso dare delle indicazioni, vi posso aiutare, ma non certo io mi posso sostituire a voi, alla vostra fede, ma non certo io mi posso sostituire al vostro cuore, perché lì c'è in gioco la vostra esperienza personale con Dio stesso. Allora è giusto porsi la domanda su Dio, è giusto porsi la domanda: ma c'è o non c'è Dio? È giusto porsi il senso profondo sul senso profondo della vita, il perché sono nato. Ma su quel senso profondo cerchiamo soprattutto di metterci in ascolto e non in discussione soprattutto e non in contrasto. Mettiamoci in ascolto, se veramente arriviamo a un punto e ci chiediamo ma perché la sofferenza nella nostra vita, e ci rivolgiamo a Dio e diciamo ma tu che sei così onnisciente, tu che sai già tutto, ma allora perché non hai pensato a togliere la sofferenza? Tu che sei così onnisciente, tu che sei già tutto, perché non ci hai fatto un po' più buoni e ci hai permesso che siamo così cattivi tanto da entrare in contrasto con tutti? Perché lo hai permesso? Domandiamoglielo, però restiamo anche in suo ascolto, non mettiamoci in contrasto, perché lui, nella nostra contestazione, forse una risposta non ce la dà, perché quella risposta siamo noi, perché quella risposta siamo noi in quanto esseri creati. E non solo dicendo io sono il vero pane, ci dà il nutrimento affinché noi come risposta possiamo trovare la forza per attuarla. È questa la soluzione. La soluzione siamo noi. Nelle nostre mani ha dato una grande dignità, nelle nostre mani ha messo una grande capacità. Il Signore è il Dio dell'uomo, è il Dio che vuole glorificare l'uomo e non vuole glorificare se stesso. Quindi quando io mi chiederò, ma Signore, dove sei? Ma veramente esisti? Allora devo aprire gli occhi sull'uomo, devo aprire gli occhi su me stesso, sulle mie possibilità, sulle mie capacità, perché se mi è data la possibilità di amare, allora vuol dire che quell'amore non ce l'ho per natura, è un dono. Se mi è stata data la possibilità di perdonare, vuol dire che quello è un dono. Se mi è stata data la possibilità di agire, di compiere del bene nella mia vita, vuol dire che quello è un dono. E sono non solo a che altro manifestazioni di Dio attraverso di me. Il Signore è diventato pane, il Signore è diventato Eucaristia per rafforzarci in questi doni, non certo per schioccare le dita e risolverci la vita. Non vi devo convincere che l'Eucaristia che prendiamo è veramente il corpo di Cristo. Non vi devo convincere che partecipare alla Santa Messa è il bene per noi. Non lo posso fare. Al massimo io sono chiamato, mio malgrado, a testimoniare. Quindi io nella mia vita cerco sempre di accostarmi all'Eucaristia, cerco sempre di crescere nella fede, nonostante i miei limiti, però non mi devo mai mettere nella posizione di fare il lavaggio di cervello alle persone. Ciò che so, perché sapete perché vi dico questo? Perché la scelta di fede è la scelta di Dio nella vostra vita e la scelta di credere al messaggio di Cristo è personale, è intima e appartiene ad ognuno di voi. E per ognuno di noi è diversa e per ognuno di noi ha un'intensità particolare. Il Signore, Cristo stesso, venendo qui in mezzo a noi, non ha fatto il lavaggio del cervello alle persone. Quando gli altri non l'hanno compreso, Lui è passato in mezzo alla folla ed è andato via. Quando chi non ha capito veramente chi era, non si è dispiaciuto, ha continuato il suo cammino, è andato avanti. Lui ha portato solo la testimonianza di Dio sulla terra e ha detto solo questo: io sono il vero pane, io sono colui che veramente può dare alla vostra vita il significato profondo e può aiutarvi veramente a scoprire e a dare risposte vere alle domande di ognuno di noi. Vi do solo la forza, vi do solo il sostentamento, vi do solo la mia vicinanza, vi do solo la mia serenità e la mia sicurezza. Ma in tutto questo, ognuno di noi è chiamato a scegliere in maniera libera e volontaria. Se non scelgo in maniera libera e volontaria, non incontrerò mai Dio, perché nel momento in cui non scelgo, io rifiuto l'uomo, perché Dio ha dato all'uomo la possibilità di essere Dio sulla terra. Non è blasfemia questa. Se nel nostro cuore ci sono sentimenti e li sperimentiamo di amore, di benevolenza, di carità, di perdono, quei sentimenti non ci sono stati dati dalla natura, ma sono sentimenti e sono doni che Dio stesso ci ha messo nel nostro cuore per crescere e per contrastare quei sentimenti invece che ci vogliono far rimanere in una natura bassa che non appartiene all'uomo. Se l'uomo vuole incontrare Dio, se ognuno di noi vuole incontrare Dio, si guardi nello specchio e si accorga che il Signore ha creato ognuno di noi. Quindi se voglio che ci sia amore in questa vita, sono io che devo dare amore. Se voglio che ci sia perdono in questa vita, sono io che devo dare perdono. Se voglio che ci sia Dio in questa vita, sono io che devo testimoniare Dio. E Lui mi darà tutte le forze per poterlo fare. Ha dato all'uomo questo compito. Lui non può risolvere pienamente la nostra vita. Questo è il senso di quel pane. E l'espressione chi non riceve il mio pane non ha la vita eterna, significa non comprenderà il senso di questa vita, che è già vita eterna. Perché questa vita è una continuazione, non è una fine, è un inizio. Solo così comprenderemo la vita eterna ed eviteremo, chiedo scusa se faccio il discorso, di pensare che la fede sia un accumulo di punti per conquistare la vita eterna, per farci il nostro gruzzoletto alla fine della vita. Ah, sono stato bravo, forse ho ottenuto la vita eterna, sono sicuro che vado in paradiso. No, non è così. La vita eterna c'è già stata data ed io la devo realizzare già qui. E quando mi chiederò, Signore, dove sei? Dovrò andare davanti allo specchio e dirmi, Signore, tu ci sei, perché hai creato anche me e hai chiesto a me di realizzare anche questa vita eterna. Per questo sei incarnato e non per altro. Sono varie domeniche che il Vangelo di Giovanni ci aiuta a riflettere sul tema del pane di vita, il pane di vita eterna. Sembrerebbe che ci siano delle ripetizioni. A me piace usare questa immagine. È come quando uno sale per una scala a chiocciola, uno ha l'impressione di girare su se stesso, ma poi si sale, si guadagna una posizione sempre più elevata. Per cui il Vangelo di Giovanni oggi ci permette di fare un altro passo nel comprendere ciò che è difficilmente comprensibile completamente e totalmente, un altro po' il mistero di Dio, del suo amore per noi. In sintesi, mi piace quest'oggi soffermarmi sul tema del pane, sul piano umano, perché noi sappiamo che il sacramento è segno e strumento di qualcosa. Allora mi fermo, di che cosa è segno sul piano umano il pane? Quindi se noi pensiamo un attimo al pane, se noi pensiamo in profondità, il pane esprime l'impegno, il lavoro dell'uomo, l'attività dell'uomo. Il pane noi lo troviamo, grazie ai nostri panettieri, lo troviamo già confezionato sulla nostra tavola. Sapete quanto lavoro ci vuole? Quanta esperienza, competenza, capacità nel coltivare, nel saper individuare i tempi giusti, essere paziente, lavorare e così via. Alla fine noi abbiamo questo frutto della terra e del lavoro dell'uomo, come diciamo durante la Santa Messa. Il pane che cosa indica? Indica esattamente la capacità dell'uomo di manipolare il creato, di trasformare le cose e di renderle gustose, utili per l'uomo. Quando vi riunite a casa, quando ci si riunisce intorno alla mensa e si spezza il pane, il papà e la mamma sono un po' come il sacerdote, come Gesù, che spezza se stesso e lo dà agli altri. Io credo che, faccio riferimento ai papà degli sposi, alle mamme degli sposi, quando si mettono a tavola e quindi offrono tutte le buone pietanze, ma da dove arriva tutta quella roba?
è il loro impegno, è il loro lavoro, la loro serietà, la loro dignità che li porta ad essere dei lavoratori seri. Quindi in quel pane c'è tutta la persona e tutto l'amore del papà e della mamma. Per cui in quel pane, quell'unità familiare, la realtà bella della famiglia che trova il suo momento più alto. E chi mai si stancherà di mangiare il pane? Quando siamo affamati, non certamente sentiamo la mancanza del caviale, dell'aragosta ed altro. Quando sentiamo fame, abbiamo bisogno di mangiare del buon pane croccante. Cosa voglio dire? Che se il pane indica simbolicamente l'unità della famiglia, chi mai dirà a se stesso: ormai sono stanco della famiglia, non ho più fame dell'unità, dell'amore, della famiglia. Qualcuno in questo momento potrà pensare, ma tutti i drammi che succedono, tutte le separazioni che ci sono, guardate, riflettiamo in profondità. Succedono le tragedie familiari, ho sentito il telegiornale, il radiogiornale questa mattina, un'altra tragedia familiare, e pensando alle tragedie, succedono queste cose, non perché uno è sazio ed è stanco della vita familiare, ma perché vive una vita familiare drammatica, complessa, problematica. Perché tante separazioni? Non perché uno è stanco dell'unità familiare, ma perché quell'unità familiare, quella famiglia, non lo soddisfa, perché è problematica. E allora sul piano umano il pane indica esattamente l'amore che i genitori hanno per i loro figli, per la famiglia. E il pane è praticamente il segno dell'operosità degli uomini. Ma chiaramente il pane, dopo la benedizione, qui durante la Santa Messa, per opera di Gesù Cristo, questo pane che conserva le apparenze di una pagnottella, di un'ostia, questa ostia diventa in profondità, cambia sostanza, ero tentato di dire una parola difficile, la transustanziazione, cioè cambia la sostanza e diventa altro. Non è una semplice trasformazione, perché quando, posso fare la battuta, come sei trasformata Annalisa rispetto a ieri? Sei talmente trasformata questo vestito, però la sostanza rimane. Una donna sensibile eri ieri, donna sensibile sei oggi. Donna corretta eri ieri, donna corretta sei oggi. Questa trasformazione non ha cambiato la sostanza. Il pane che fra poco sarà benedetto sull'altare cambia la sua sostanza, anche se le apparenze rimangono tali e quali. Cosa voglio dire? Che il pane diventa a quel punto il segno dell'amore che Dio ha per noi uomini. E allora l'applicazione alla vostra realtà. Marcello, Annalisa, voi siete qui davanti all'altare per dire il vostro sì definitivo. Sul piano umano siete l'espressione di una bella coppia, di due giovani che si vogliono bene. Di due giovani che, poiché si vogliono bene, vogliono alimentare questo loro bene e vogliono farlo diventare una nuova famiglia. Vogliono che questa sia diventi istituzionalmente una realtà nuova, una nuova famiglia. Quindi voi siete qui per sposarvi perché vi volete bene. Volete e vi sposate perché volete che dalla vostra unione nascano dei figli. Volete costituire una famiglia in cui ci siano marito e moglie, ma ci siano i figli. Volete diventare genitori. Questo però è vero anche per coloro che non credono. Quindi sul piano umano ci si sposa perché ci si vuole bene, perché uno vuole avere dei figli. Perché oggi voi siete qui a sposarvi in chiesa con il sacramento del matrimonio? Perché questo vostro amore, di volervi bene, è segno di questa nobile storia di amore fra due giovani. Ma voi volete che il vostro matrimonio diventi altro, sia transustanziato, sia trasformato non nelle apparenze, ma sia trasformato dal di dentro. Per cui volete che questo vostro amore, benedetto da Dio, diventi segno dell'amore che Cristo porta per ciascuno di noi e per la Chiesa, e vuole che diventi strumento efficace perché voi possiate essere più forti, accogliere questa grazia di Dio ed essere capaci di dare una bella testimonianza di fedeltà, perché voi con la vostra fedeltà coniugale ricordate a noi che Cristo ha amato la Chiesa con fedeltà. Cose impegnative, cose grosse, cose estremamente vere. Concludo. Quando voi, parlo a voi laici, a voi battezzati non sacerdoti, quando voi incontrate un sacerdote che non si comporta bene, rimanete scandalizzati e ne dite tante, devo ammetterlo, e ne dite tante a ragione. Quando qualche volta si riesce anche a trovare un buon sacerdote che si sforza di fare il proprio dovere e quindi di essere fedele a Dio e agli uomini, voi lodate Dio, dite che bella testimonianza ci dà quel sacerdote e rimanete arricchiti. Vi dico, Marcello, Annalisa, lo dico a voi per dirlo poi a tutti gli sposi qui presenti, guardate, anche noi sacerdoti e la Chiesa tutta, quando vede dei cristiani battezzati che non vivono la fede, rimaniamo un poco turbati, rimaniamo un poco scandalizzati per l'incoerenza. Quando vediamo degli sposi che drammaticamente vanno incontro ad una separazione, ad un divorzio, anche noi ne subiamo le pene. Quanto è bello per noi sacerdoti, per la Chiesa in generale, quando si incontrano degli sposi che, prendendo sul serio il sacramento del matrimonio, decidono nel loro cuore di amarsi, di mettersi al servizio della vita e si mettono al servizio della Chiesa offrendo questa bella testimonianza, la testimonianza dell'amore fedele che Cristo porta per la Chiesa. Cosa sto dicendo, Marcello? Cosa sto dicendo, Annalisa? Cosa sto dicendo a voi sposati cristiani? Perché la Chiesa sia più bella, abbia qualche ruga in meno, c'è bisogno certamente di pastori e sacerdoti che si impegnano ad essere coerenti, ma c'è bisogno poi, d'altra parte, di genitori e di sposi cristiani che vivano il Vangelo nella loro casa coerentemente. Questa è la testimonianza bella che voi potete e dovete dare nel condominio in cui andrete ad abitare, nell'ambiente in cui andrete a vivere la vostra professione. Per cui concludo in questo modo. Io vi auguro di poter nella vostra casa offrire ai vostri figli il buon sapore del pane fresco che dà proprio esattamente la sensazione dell'unità della famiglia e della coppia. Che possiate essere una bella coppia unita al servizio dei vostri figli e possiate far sì che la vostra casa diventi una piccola chiesa. Nel momento in cui vi impegnerete a fare questo, nella preghiera, nella partecipazione ai sacramenti e alla Santa Messa, voi vi realizzerete e darete la possibilità ai vostri figli di fare un'esperienza splendida. Per questo augurio, diventa durante questa Santa Messa preghiera, pregherò perché questo, con la vostra partecipazione, il vostro impegno, diventi realtà.
Ritornello, si dice così, del Salmo, no? Qua abbiamo ripetuto, ci fa capire quanto Dio è buono per noi, perché dice gustate e vedete com'è buono il Signore. Perché il Signore è buono? Il Signore è buono perché Egli è sempre vicino al suo popolo. Egli è sempre presente al popolo, anche a ognuno di noi. Dio non abbandona nessuno. Ecco perché dobbiamo benedirlo, come dice anche il Salmo. Benedirò il Signore in ogni tempo sulla mia bocca, sempre la sua lode. Ecco, la presenza di Dio in mezzo a noi, vicino a noi personalmente, si vede nel testo, la prima lettura che abbiamo ascoltato. ecco Elia, il profeta del Signore, si trova un deserto, stanco, affaticato, non può più camminare e vuoi darsi la morte anche, come dice il testo. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Anche lì riconosce la sua piccolezza, la sua debolezza e cede a morire perché non può più, non c'è più forza. Qualche volta anche a noi succede, no? Quando siamo stanchi a casa, con i lavori, con gli affari, con il correre dietro avanti, per tutte quelle faccende che abbiamo da fare, siamo stanchi e diciamo: Signore, basta. Basta, io voglio morire. Alcuni che non hanno ancora questa speranza, la forza, perdono la speranza, anche se danno la morte. Ma no, il Signore è presente. Abbiamo visto, il Signore manda il suo angelo a Elia. L'angelo gli porta da mangiare, beve, mangia e si fa la forza per poter camminare, per poter continuare il suo pellegrinaggio verso il Signore. E così noi dobbiamo fare, non dobbiamo dire: no, sono stanco, non posso più fare nulla. Chiediamo sempre, fratelli e sorelle, quando nulla va nella nostra vita, l'aiuto di Dio. Venire un'ora, mezz'ora, 15 minuti, sedere davanti al tabernacolo, davanti nella chiesa e dire al Signore: aiutami, aiutami a camminare, aiutami ad andare avanti, dammi il pane, ecco, per rifare la mia forza. E questo pane che il Signore ha dato a Elia è la prefigurazione di Gesù, pane vero, disceso dal cielo. Voglio dire che è Gesù che ci dà la forza. Vedete, voi potete capire bene quando Gesù dice che lui è il pane quotidiano. Potete capire bene, io è difficile per me capire che Gesù dice di essere il pane quotidiano per ognuno di noi. È semplice, perché voi a tavola, a pranzo, a cena, c'è sempre pane, no? Quando manca il pane a casa, i ragazzi chiedono: mamma, non c'è pane. Giusto? Il marito è la stessa cosa, chiede alla moglie: ehi tu, non c'è pane oggi. Voglio dire che il pane è importantissimo. E questo pane vero che noi dobbiamo mangiare per vivere in eterno anche su questa terra è Gesù Cristo, la sua parola. In maniera in cui chiediamo il pane che perisce, il pane che mangiamo poi dopo abbiamo fame, dobbiamo chiedere di più Gesù Cristo, Dio, che è il vero pane, come lo dice Lui: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Ecco, Gesù, pane vero. E questo Gesù ci dà nell'Eucaristia, è questo. Avvicinare l'Eucaristia ogni giorno della nostra vita. Ci è in condizione, come dire, impossibile, che non gli permette di avvicinare la comunione, deve fare tutto per avvicinare la comunione, per avvicinare l'Eucaristia, per mangiare, per manducare Gesù, per ascoltare la sua parola. Chi non può fare la comunione deve ascoltare la sua parola, la parola viva. Ecco, ma non possiamo fare la comunione, avvicinare Gesù, chiedere la presenza di Gesù e vivere come pagani, come dice San Paolo. No, non deve scompare, si dice così, da noi ogni appressa, ecco. Cioè, se facciamo comunione, avviciniamo Gesù, dobbiamo essere imitatore di Cristo, importantissimo, imitatore di Dio, camminare nella carità. Io non posso fare la comunione, venire a mangiare, a stare con Gesù, e quando esco sono diviso con i miei parenti, quando esco mi metto a spallare delle altre, quando esco ho la gelosia nel mio cuore, quando esco non volevo vedere nessuno. Ma che comunione hai fatto? Che pane hai mangiato? Il pane deve essere condiviso e il pane ci dà ad essere con gli altri. Ecco, è quello che Paolo ci dice. Camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso, offrendosi a Dio in sacrificio di suave odore. Anche noi dobbiamo avere un odore che attrae, l'odore dell'amore. E quando siamo vicino a Gesù, questo odore l'abbiamo e dobbiamo attirare gli altri. Ecco la vita cristiana. L'Eucaristia che celebriamo deve aiutarci a attrarre le persone e non deve portarci all'ira. Ecco, come dice Paolo, scompaiano da voi ogni aspressa, sdegno, ira, grida, maledicenza con ogni sorta di malignità. Ecco, dobbiamo essere benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandosi a vicenda. Se Gesù è con noi, dobbiamo essere pronti a perdonare, a amare come Cristo ci ha amato, ora e per tutti i secoli dei secoli.
Sorelle e fratelli, al Padre del nostro Signore Gesù Cristo eleviamo la nostra preghiera che apre il nostro sguardo al mondo intero.
Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per la Chiesa, sappia mostrare a chi è in difficoltà e nel dolore la forza vitale che solo Gesù risorto può donare all'umanità. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per coloro che amministrano il bene comune, siano attenti alle necessità dei più deboli, superando le logiche del potere e del profitto. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per chi vive nel dubbio e nella disperazione, sopraffatto dall'angoscia e dalla paura, sia raggiunto dalla testimonianza gioiosa di coloro che vivono nella fede del risorto. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per la nostra comunità parrocchiale, anche nel tempo delle ferie, sia attenta alle necessità dello Spirito e non manchi di alimentare la fede con la preghiera e la carità. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore. O Dio, ascolta le nostre suppliche in questo giorno a te consacrato e per la partecipazione ai santi misteri dona alla tua Chiesa sparsa su tutta la terra la gioia di sentirsi un solo corpo in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo. La partecipazione a questi sacramenti salvi il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua.
Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: getta al largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: se mi ami più di tutto, segui me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.
navigando il mare della storia insieme a te. La tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: se tu credi in me, tu non affonderai.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele. Prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù. Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.